incontriamo Giovanni Gastel, uno dei fotografi italiani più noti a livello internazionale. Ci accompagna Giovanna Calvenzi, foto editor, critico e storico della fotografia, che ce lo presenta.
Giovanni Gastel nel mondo della fotografia di moda e del ritratto è certamente uno dei personaggi chiave. Fa il fotografo di moda e di bellezza e di ritratto da molti anni e la cosa che io trovo complessivamente abbastanza straordinaria è che da quando lui ha iniziato a fotografare in pratica ha cambiato pochissimo registro, ma ha approfondito sempre con grande lucidità quella che era una sua visione molto limpida e molto costruita. Cercherò di essere più chiara. Giovanni Gastel ama lavorare in studio, ama costruire dei mondi artificiali all'interno dei quali mette in scena delle piccole relazioni umane con i suoi soggetti, che siano delle modelle bellissime, che siano dei signori, che siano delle signore che per qualche ragione devono farsi fare il ritratto. La sua fotografia, come dicevo, è una fotografia classica, ma contemporaneamente anche molto profonda, che ha delle radici non tanto in una disamina della profondità dell'animo umano, quanto piuttosto dello still life. La sua formazione, come dire, visiva, nasce dallo studio delle forme, che è quello studio applicato alla trascrizione degli oggetti. Lui per molti anni e forse ancora oggi è stato un abilissimo manipolatore di oggetti. I suoi still life sono dei ritratti di oggetti, non sono delle nature morte, quindi è un distinguo molto particolare perché lui riesce a costruire queste immagini dove un appendiabito diventa qualcosa di magico e di speciale, non è più un semplice appendiabito. Nello stesso tempo il suo modo di affrontare le persone è un modo che tende ad essere, cioè di trattare con la stessa democrazia, diciamo, gli oggetti e le persone, con la stessa identica attenzione, con lo stesso identico rispetto. E è una caratteristica molto, molto stravagante, anche perché molto spesso lui si concede delle ironie molto divertenti, così come è capace di scherzare sugli oggetti, trasformandoli, manipolandoli, facendoli diventare altro, dei visi, degli oggetti decontestualizzati, fa la stessa operazione con le persone con le quali gli capita di lavorare.
Vediamo di conoscere insieme con il nostro protagonista e con i nostri ascoltatori di conoscere più da vicino anche come arriva la fotografia, perché Giovanni Gastel nasce nel 55 a Milano, ma già a 12 anni comincia a far parte di una compagnia teatrale sperimentale e già a 16 anni pubblica il suo primo libro di poesia intitolato Kasbah con l'editore Cortina. Quindi abbiamo già a 16 anni una strada quasi tracciata fra teatro, poesia. Ecco, come mai questo passaggio poi alla fotografia?
Diciamo che già a 12 anni, quando ho fatto parte di questa compagnia teatrale, ho capito, entrando soprattutto al Giamaica, in questo bar storico, in cui mia sorella, appunto, che era capocomico di questa compagnia, mi spiegava, vedi, quello è Montale, quello è Vittorini. E, insomma, lì ho avuto una specie di folgorazione sulla via di Damasco, ho detto, vabbè, in questo mondo voglio vivere, con qualunque tipo di, forse di ruolo, diciamo, ecco, non pensavo di fare l'attore per tutta la vita, però di far parte del mondo dell'arte da subito. E poi ho pubblicato questo libro di poesie, quindi diciamo che ho pensato per un po' che avrei vissuto di poesia, poi in questo paese non è possibile. E poi ho incontrato una ragazza, la mia prima fidanzata storica, che invece mi ha molto spronato a fare fotografie, perché vedeva le prime cose che faceva, mi ha detto, ma insomma, guarda, sei proprio così dotato. E quindi a 17 anni ho cominciato, diciamo, a vendere fotografie, a 18 per il primo studio in una cantina del centro di Milano, insomma è andata così. Poi questo incontro è stato anche quello veramente straordinario con la fotografia, insomma. Poesia e fotografia si assomigliano poi nella mia testa. Ho continuato a scrivere e enormemente a fotografare.
Sì, anche a pubblicare, perché mi pare che anche di recente c'è stato un altro libro che si intitola 50, non credo che sia il 50° libro di poesia, però un bel titolo, diciamo, che promette ancora. Sono soltanto 50 poesie, ma non sono poche per un libro di poesia. Quindi c'è una musa che l'ha portata in qualche modo verso la fotografia. Perché poi il mondo della moda, la poesia di moda? Ecco, questo è importante perché in qualche modo forse ci aiuta anche a ricostruire la sua biografia intellettuale, artistica.
L'incontro con la moda è stato un incontro, diciamo, dovuto anche a una grandissima fortuna, nel senso che quando io ho cominciato a fotografare, ho aperto il primo studio, erano la metà degli anni 70, non c'era neanche alle viste la possibilità che l'Italia diventasse il paese della moda, no? La moda era francese per la donna, e inglese per l'uomo, insomma sì, avevamo un po' di alta moda romana, ma insomma veramente poco. E diciamo che la vita, la storia, la fortuna mi ha lasciato 7-8 anni di gavetta durissima, anche perché mi avevano tolto i fondi, per cui ho dovuto fare davvero di tutto, matrimoni, duplicati, fototeste. Però questi 5-6 anni di grande gavetta mi hanno insegnato a fare fotografie. E poi lì la fortuna, insomma. Diciamo, quando ero pronto, nel momento giusto, l'esplosione del Made in Italy, sotto casa, a Milano, mi ha subito reclutato, ecco, ero un giovane ragazzino pronto, ecco, molto pronto a fotografare. La moda è sempre stata però un po' nei miei sogni, nel senso che continuavo a vedere fin da bambino, mia madre era abbonata a Vogue Bazar americano, come lei sa, allora su Vogue c'era Avedon e su Bazar c'era Penn, o forse il contrario, ma insomma questi due giganti, ecco, io ho cominciato a vedere fotografia sfogliando queste riviste e ancora ritengo che Penn e Avedon siano i miei padri.
Altri maestri oltre a Penn e Avedon?
Tutta la storia della fotografia, ma soprattutto tutta la storia delle arti figurative. Io in fondo sono quasi più figlio della storia dell'arte pittorica e scultorea più che della fotografia, che conosco intimamente, come lei vede qui, siamo in una biblioteca di 5.000 volumi, ma insomma per cui ho studiato tanto, diciamo. Però moltissimo mi ha dato la storia della pittura.
Rimane nella sua composizione un aspetto proprio di classicità quasi, cioè c'è questa composizione, come lei dice, molto creativa, molto, ma c'è un grande equilibrio dietro, nel profondo, come lei diceva, forse gli arriva dall'arte rinascimentale, forse dalla classicità.
Se io dovessi definire due padri, diciamo, nella storia dell'arte che mi hanno influenzato enormemente, sono la ritrattistica, diciamo, ottocentesca, in cui ho vissuto molto per ragioni familiari, le nostre case erano molto 700-800esche, e poi il pop, che è entrato nella mia vita come una bomba nel 67 al Besana. Ho bigiato a scuola per andare alla Besana a vedere la prima mostra del pop, che non sapevo nemmeno di cosa si parlasse, ma il nome mi attraeva. Quando sono uscito da questa mostra ero un altro uomo, insomma. Quindi dall'incrocio, diciamo, della classicità, della ritrattistica 700-800esca, addirittura del neoclassico e poi dell'Ottocento, e del pop nasce questa strana fotografia che faccio io, che ha ragione Giovanna, tende sempre a cercare le cose che sono dentro le cose.
Io credo che ci sia un'altra componente che legittima questa classicità, è probabilmente anche la scelta degli strumenti con i quali lui lavora, perché noi parliamo di una moda che a me è capitato molti anni fa di collaborare con Giovanni Gastel per dei servizi di moda, e il problema era il costo, nel senso che lui lavorava allora, quando c'era la pellicola, con delle pellicole formato 20x25 Polaroid 20x25, per cui il costo della produzione del suo lavoro, al di là del suo feed d'autore, diciamo proprio il materiale che veniva utilizzato, era costoso, e l'utilizzo di questa strumentazione, che non è una conseguenza ma è una ragion d'essere, induce a una classicità per molte ragioni che forse ci può spiegare lui.
L'uso del bancottico, cioè di queste macchine, diciamo, di stampo ottocentesco, per chi non se ne intende, che prevedono il telo nero, l'immagine a testa in giù, diciamo, ovviamente prevedono una composizione molto attenta, diciamo, non sono ovviamente macchine da reporter, però io sostengo che nella fotografia ci sono solo due grandi famiglie, no? Quelli che riescono a vedere le cose mentre succedono e a sintetizzarle, che sono i reporter, e quelli invece di stampo pittorico. Io certamente sono di stampo pittorico, cioè le dico addirittura che se vedo un avvenimento nella realtà reale non penso di fotografarlo, nemmeno se ho la macchina, penso di rifarlo nel mio studio. E questa è abbastanza singolare, diciamo, no? Io, diciamo, disegno sempre una realtà parallela, Voltaire diceva, fa dire al Candido, viviamo nel migliore dei mondi possibile. Ecco, io trovo che è vero, questo è sicuramente il migliore dei mondi possibile. Però io lo capisco poco, quindi nel mio piccolo studio ho sempre reinventato il reale, no? E allora i banchiottici mi hanno molto aiutato, queste macchine di stampo ottocentesco, perché delimitano uno spazio all'interno del quale quella che io ritengo sempre una messa in scena, no? Io ritengo la fotografia una messa in scena. Questo sempre però, anche quella dei reporter, adesso non vorrei entrare troppo nel filosofico. Secondo me la fotografia ha molto più a che fare col teatro che con altro, diciamo, è sempre una messa in scena del reale. Allora io porto alle estreme conseguenze questo, nel senso che la ricreo completamente e do regole che sono le mie al reale. E in qualche modo io sono più figlio della pittura, però ritengo che l'arte in generale e la fotografia anche debba alludere al reale, non mostrare il reale, ma sempre alludere al reale, creandone uno parallelo, che è il mio. Però non solo il mio, voglio dire, ogni autore è un essere umano unico e irripetibile, per cui se vuole la visione del mondo è diversa da quella di chiunque altro.
E diceva Casorati, l'arte è sempre astratta. Ma torniamo alla tecnica, questi grandi formati, questo banco ottico, queste tecniche sperimentali poi che lei usa, che sono soltanto sue, che sono un po' tra lo still life ironico e le rielaborazioni pittoriche, come dicevamo, ecco, da che cosa emergono, da cosa vengono fuori? Un'esigenza soltanto tecnica o un'esigenza quasi interiore, metodologica?
Diciamo, la matrice tecnica del mio lavoro sia scontata, cioè io dico sempre bisogna conoscere la tecnica al punto da dimenticarla, no? Allora, quando lavoro con i banchi ottici, ma anche con le macchine ormai digitali, non sento il mezzo, no? Come lei non sente probabilmente il braccio quando prende un bicchiere, io non sento la macchina, però questo vuol dire che ho un tale possesso della tecnica data da 40 anni di lavoro. Però detto questo, diciamo, i mezzi, come dire, contengono un'estetica, no? Il mezzo tecnico contiene in sé un'estetica, lo diceva Romano Barthe, no? Purtroppo non l'ho pensato io. Però il mio lavoro è cercare i limiti del sistema con cui sto lavorando, i limiti tecnici anche, no? Portarlo ai confini. Quindi per me la fotografia mia è sempre sperimentazione. È sperimentazione nel soggetto, cioè nel cercare una realtà che sta dietro alla realtà visibile, ed è un tentativo di ricerca sempre anche tecnico. Diciamo, la macchina può arrivare lì, portiamola un metro più in là, no? Le luci possono arrivare lì, ma portiamole un metro più in là. Ecco, questo tentativo di cercare i limiti del sistema è, credo, il mio mestiere. Quindi sperimentazione sempre.
Giovanni Gastel, la fotografia come messa in scena, la fotografia alludere al reale, i mezzi contengono un'estetica. Giovanna Calvenzi sicuramente vuole intervenire su questo insieme di visione del mondo e della fotografia da parte di Giovanni Gastel.
Noi abbiamo lavorato, Giovanni Gastel e io, insieme in occasione di una mostra che si è tenuta a Roma alla Galleria Il Cembalo. Era una mostra di due autori che lavorano più o meno negli stessi campi ma che sono profondamente diversi, che sono appunto Giovanni Gastel e Tony Thorinbert. In questa mostra noi ci eravamo posti come obiettivo di arrivare, come diceva ora Giovanni, un po' al limite, ossia di proporre delle immagini utilizzate o non utilizzate dai giornali, cioè dalla moda, dalla pubblicità, che però in qualche misura fossero la dimostrazione di una sperimentazione ardita che arrivava a scavalcare le richieste di chi aveva commissionato il lavoro. E nel caso di Giovanni è stato, devo dire, straordinario, perché mi erano sfuggite alcune immagini straordinarie nelle quali lui, nelle immagini di beauty, realizzava dei ritratti sorprendenti dove non c'era nulla a fuoco e c'erano solo delle macchie di colore, oppure delle elaborazioni che poi sono state utilizzate dalla pubblicità di moda, dove faceva degli studi sui dorsi delle donne, sulle schiene, a partire da Marray, sviluppando poi delle trasformazioni delle donne in farfalle. Insomma, un lavoro di ricerca davvero molto profondo, ma molto leggero allo stesso tempo. Lui ha fatto un lungo lavoro sul dolore e sulla sofferenza, che pure, nonostante questo, vuoi per la bellezza di molte delle sue modelle, vuoi per la capacità sua di trasformare anche il dolore in una forma estetica, e in questo caso la parola estetica è senza virgolette, è la bellezza pura in qualche modo, malgrado il tema così profondo e così doloroso, se vogliamo, di fatto erano delle immagini leggere, erano delle immagini che ti entravano dentro, graffiavano e rimanevano, non so come spiegarlo diversamente.
E profondità e leggerezza.
Avevo notato e ho notato che spesso il dolore, che è un sentimento profondissimo, trasversale, no? Che ci pervade, ci santifica anche in un certo senso, è stato trattato da questo ultimo periodo sempre con un linguaggio, diciamo, trash, un linguaggio duro, un linguaggio... Allora ho detto, beh, insomma, la storia dell'arte è piena di dolore trattato con un linguaggio altissimo, no? Per cui proviamo a vedere se il dolore è ancora trattabile con un linguaggio alto. Per quanto riguarda la leggerezza, io penso che tutta la creazione dovrebbe essere leggera, nel senso che bisognerebbe tendere alla leggerezza con cui gli dèi creano, no? Perché questo però? Non solo per una forma di, diciamo, di snobismo, ma proprio perché la percezione delle cose... Voglio dire, se la tua fotografia, la tua creazione artistica lascia trasparire la fatica, viene letta con fatica. L'immagine, anche profondissima, deve però passare attraverso un concetto di leggerezza di esecuzione, secondo me. Se così è, allora viene percepita. Se invece traspare la fatica di chi ha prodotto l'immagine, tu percepisci la fatica e quindi hai un senso di repulsione immediato per l'immagine.
Stempriamo un momento questi discorsi tra estetica e filosofia, torniamo un attimo, e per i nostri ascoltatori, no, anche alla sua biografia. Per esempio, un aspetto che lo distingue è questa attenzione per i giovani fotografi che lei ha sempre avuto, questo aiutarli, avviarli, un po' come le antiche scuole dei maestri rinascimentali, forse, per tornare al discorso di prima. Giovanni.
Assolutamente sì, nel senso che io penso che se tu hai, diciamo, vissuto 40 anni, hai capito delle cose, una delle esigenze del tuo aver capito delle cose è passare quello che hai capito a qualcuno. Per cui il mio studio, come avrà visto, è pieno di 16, 17, 18 persone, moltissimi ragazzi, insomma, no? A cui cerco di, come dire, passare quello che ho capito. Poi loro lo useranno per una creazione che sarà probabilmente diversissima dalla mia. Quello che cercavo di spiegare anche ieri sera a un paio di ragazzi che sono rimasti con me un po' tardi alla sera, dicevo, io non posso insegnarvi come fare fotografie, posso insegnarvi un metodo che è un metodo per fotografare, ma soprattutto per vivere. Ecco, quello penso di essere in grado di passarvelo, e questo metodo è applicabile a tutto, non solo alla fotografia, è applicabile a qualunque settore della vita voi sceglierete di operare. Ecco, questo credo fosse un po' l'idea della scuola rinascimentale, sì. Insomma, a cui bisogna, penso sarebbe interessante tornare, no? Però mi sembra finito questo periodo di egoismo, diciamo, nel senso che, per esempio, tra noi fotografi di questa generazione c'è un grande affetto, una grande gioia di conoscerci, un grande apprezzamento comune di quello che facciamo, una grande gioia anche del successo altrui, no? Forse questo è un segnale bello, ecco, un segnale di un modo diverso, perché non era proprio così all'inizio.
E volevo commentare con Giovanni Gastel due momenti importanti della sua, possiamo dire, storia e carriera. Nel 97 la Triennale di Milano gli dedica una mostra personale curata dallo storico dell'arte contemporanea Germano Celant, con 200 fotografie. Ecco, i ricordi di quel momento, cos'è stato? È un momento importante anche a livello internazionale, perché la Triennale di Milano non è un luogo qualunque e Germano Celant non è un critico qualunque.
No, senta, è stato molto interessante, nel senso che Triennale mi ha offerto questa ipotesi di fare una mostra antologica sul mio lavoro, questo ancora negli anni 90, no? È già abbastanza straordinario. Allora l'incontro con Cella è stato straordinario, anche perché lui non voleva assolutamente occuparsi di fotografia, no? Lui, come sai, è un signore, insomma, che si è occupato, ha teorizzato l'arte povera, insomma, è un professore, curatore del Guggenheim, per cui ci siamo sentiti, lui mi ha detto, no, guardi Gastel, io conosco il suo, però insomma, invece è venuto e poi ha accettato subito di occuparsi della mostra. Allora, quando poi siamo diventati più amici, gli ho detto, ma come mai? Lui mi ha detto, ma perché sai, di solito Giovanni è così noioso andare dai fotografi, perché ti mettono dei guantini bianchi, ti fanno vedere con una lucina, una foto per volta. Invece con te è stato fantastico, perché mi sono seduto lì, abbiamo parlato un'ora, una mezz'ora, poi tu mi hai detto, professore, magari vuol vedere qualche foto. E io ho detto, ma sì, già un po' così, un po' terrorizzato dalla noia, e tu hai detto a un tuo assistente, versategliele sul tavolo due casse, e così allora ho adorato, insomma, mi è piaciuto subito, ho accettato subito. Abbiamo fatto Triennale, abbiamo fatto Maschere e Spettri, sempre curata da Germano, e adesso abbiamo in programma questa grande mostra dei 40 anni nel 2016, a cui stiamo già lavorando, che sarà un po' la storia di una vita, diciamo.
Quindi nel 2002 l'Oscar per la fotografia, ecco Giovanni Gastel, un momento anche questo ancora a livello internazionale molto più forse conosciuto, che ha avuto un eco, com'è nato, cos'è che ricordiate questo momento?
Senta, è una cosa molto bella, però forse la cosa più divertente è raccontarle, diciamo, la reazione di mia madre. Mia madre è sorella di Luchino Visconti, insomma, abituata a tanti successi, per cui ha sempre tenuto la cresta un po' bassa a noi ragazzi, allora... Piana di Agrigento, Primo Canale, gli Oscar della moda, eccetera, eccetera. Questa statua con una base di legno, una core si chiama, una donna simbolica in bronzo, insomma una grande serata, devo dire, meravigliosa. E mi consegnano questo Oscar della moda, miglior fotografo italiano, eccetera, eccetera, qualche anno fa, un bel po' di anni fa. E poi il giorno dopo vado da mia madre, appunto, una Visconti, quindi insomma... E mi dice, tesoro, sì, ti ho visto 5 secondi alla televisione. Già quello è molto da Visconti, 5 secondi, come dire, stai tranquillo che non è successo niente. E poi ti hanno consegnato come un grosso cetriolo, è vero? Ecco, così sono stato allevato, ma va bene, io sono molto felice, sono molto felice.
Allora torniamo invece per concludere a questi aspetti così significativi, che tra storia dell'arte, riflessione e approfondimento dell'aspetto fondante, la fotografia. Giovanna Calvenzi parlava appunto dello studio delle forme, questa significanza che attraversa tutta l'opera fotografica di Giovanni Gastel, sia che, come diceva Giovanna Calvenzi, sia che fotografa un oggetto, sia che fotografa una persona. Ecco, lo studio delle forme.
Come dice il nome della nostra professione, no? Noi disegniamo con la luce. Allora, l'incidenza della luce sulle forme è il fondamento del nostro mestiere. Allora, le forme sono forme, voglio dire, che siano un oggetto, che siano una persona, in fondo, diciamo, non cambia enormemente. Ecco. La ricerca della luce sul soggetto e questo tentativo di cercare una realtà dietro la realtà, secondo me sono il fondamento, diciamo, della mia fotografia. Io pensavo però che questa fotografia sarebbe piaciuta a pochissimi, cosa che non è successa, per cui sono molto felice. Pensavo che sarei stato un fotografo molto di nicchia, diciamo. Invece forse in questo mondo molto involgarito, eccetera, questa ricerca dell'eleganza, no? Penso sempre che uno debba definirsi in un aggettivo e poi su questo aggettivo costruire un'estetica. Ecco, io certamente ho trovato la parola elegante come eleganza estetica, ma anche morale, ecco. Su questa parola ho impostato la mia estetica. Pensavo, diciamo, sarebbe piaciuta a pochi, invece forse c'è più esigenza di questa eleganza adesso che in altri momenti storici.
E questo è anche un grande segno di speranza e un grande segno positivo per i nostri tempi. Giovanna, a lei la parola conclusiva di questo nostro incontro.
Io credo che ci siano anche delle altre cose. È certo che la composizione, lo studio delle forme, eccetera, risalgono a un'indubitabile eleganza, questo è fuori dubbio. Però le ragioni per cui io personalmente trovo affascinante il lavoro di Giovanni Gastel, al di là di queste forme così accuratamente composte, è legata anche a un aspetto duplice. Da un lato a delle strizzate d'occhio che compaiono di tanto in tanto. Strizzata d'occhio in italiano è brutto, il clin d'œil molto più preciso per quello che io trovo nelle fotografie di Giovanni. E poi una punta di malinconia che lui cerca di nasconderci, ma che c'è molto spesso, e c'è anche nei ritratti allegri. Lui ha fatto per esempio una serie di immagini di moda in un mondo fantasmagorico, in una specie di circo che si è inventato lui, dove l'impressione generale è certamente di gaiezza, e di fatto c'è sempre una punta di malinconia. È come sotterranea, ma sono delle componenti che in qualche misura mi rendono affascinante un lavoro che altrimenti è epidermico, nel senso che un eccesso di bellezza formale rischia di diventare stucchevole. La ragione per cui il lavoro di Gastel stucchevole non è mai, pur essendo sempre impeccabilmente elegante, è proprio in questa specie schizofrenia che combatte allegria e malinconia.
Una malinconia che fa da sfondo a una profondità dello sguardo verso il mondo e verso gli altri.
La creazione deve essere leggera, anche quando parla di argomenti molto drammatici. Però certamente io sono un essere malinconico che ride dalla mattina alla sera.